Stamattina volevo riprendere, come ha fatto all'inizio anche Marcello, il discorso sul Natale che abbiamo appena passato, appena ieri. Tutti noi conosciamo oggi l'importanza nel mondo di questa, anche in un periodo specialmente così delicato di pandemia, di una festività come il Natale, appunto. Sicuramente possiamo dire che il Natale è la festa più attesa, più importante dell'anno. Il tempo però può essere anche definita come forse la più stressante per tante persone. Io, anche lavorando ormai da diversi anni nell'ambito del commercio, mi rendo sempre più conto come nel tempo questa ricorrenza, questa festività è diventata sempre più un evento associato alle spese, al consumismo, alla frenesia del fare i regali, nel cercare di fare il regalo migliore alla persona cara. Ma anche associato anche a cene luguliane, a banchetti, se così vogliamo, ma anche allo stesso tempo possiamo anche dire che è associata anche nel voler trascorrere il tempo con le persone care, parenti, amici stretti. Sicuramente il Natale insieme alla Pasqua rappresenta la festa più importante, diciamo, per tutte le religioni cristiane, se così possiamo dire. E tutti sappiamo, non soltanto chi si reputa cristiano, che questa festività celebra l'anniversario della nascita di Gesù Cristo. Io però andando un po' a scavare su questo discorso, un po' anche per mia curiosità personale, sono andato a vedere dove affonda le sue radici questa festività e per quale ragione si festeggia proprio il 25 di dicembre. E come sappiamo noi da credenti, la Bibbia e i Vangeli non suggeriscono in nessun punto in quale mese o giorno possa essere nato Gesù. Un giorno preciso non lo sappiamo. La data di nascita del Signore è stata per molti anni, anche nei secoli, addirittura un motivo di dibattito anche tra le alte sfere ecclesiastiche. C'è chi propose ad esempio il 18 novembre, chi il 28 marzo, chi il 20 maggio, e possiamo ancora andare avanti. E forse l'unica cosa certa è che probabilmente la nascita di Gesù non è avvenuta in quel periodo dell'anno, perché era un periodo in cui, da quello che ci dice la Bibbia, i pastori spostavano le proprie greggi, quindi probabilmente è avvenuta in un periodo dove non faceva molto freddo, ma adesso non vogliamo andare troppo a scavare in questo. Sicuramente possiamo dire che Natale, come festività vera e propria, ha origini, pagane, in quanto, per comprendere le origini dobbiamo andare a guardare nel mondo del romano, degli antichi romani. Infatti, molte tradizioni che ancora oggi continuiamo a portare avanti derivano da due importanti festività molto care all'antica Roma. Una di queste erano i cosiddetti Saturnalia e le altre erano il solstizio d'inverno. Io sono andato un pochino a scavare un po' in questi argomenti perché mi interessava un pochino diciamo, documentarmi su questo, anche per avere un motivo di discussione, magari con persone anche non credenti. Ho visto che i Saturnalia erano delle ricorrenze che si festeggiavano tra il 17 e il 23 di dicembre in onore del dio Saturno, che era un dio per i romani, era il dio dei raccolti e dell'agricoltura. E proprio in questo periodo non era più possibile lavorare i campi, per cui i cittadini romani, persino anche gli schiavi, potevano concedersi un periodo di meritato riposo. E in questo periodo di riposo potevano festeggiare quindi l'inizio del nuovo anno solare. E che si faceva in queste ricorrenze? Venivano fatti dei grandi banchetti pubblici, privati, e si faceva visita ad amici, parenti, anche gli schiavi erano loro stessi autorizzati a mangiare nello stesso tavolo dei loro padroni. E quindi i cittadini romani si scambiavano anche dei regali, un po' gli antenati di quelli che sono no i nostri regali di oggi, i cesti natalizi e oggetti simbolici e così via. E poi c'era il solstizio d'inverno che, legato anche questo ai Saturnalia, questo solstizio d'inverno secondo il calendario giuliano, quindi il calendario istituito da Giulio Cesare nel 45 a.C., cadeva proprio il 25 dicembre. E questo, secondo i romani, segnava la fine delle giornate più fredde, che già dal giorno successivo avrebbero iniziato a riallungarsi, e grazie all'aiuto, secondo loro, delle divinità solari. E proprio per questo motivo al solstizio d'inverno era anche legato il culto del sole invitto, il sole che dopo il freddo dell'inverno riusciva a riprendersi e a riconquistare a poco il potere sulle tenebre e l'oscurità. I primi cristiani temevano la diffusione di un nuovo culto dedicato appunto a questo sole, il sole invitto, che sarebbe stato, diciamo, il primo culto dall'aspetto monoteistico insieme al cristianesimo, e quindi che cosa fecero? Decisero di cristianizzare, tra virgolette, una festa pagana celebrata nell'impero romano, e scelsero il 25 dicembre come data della nascita di Gesù, che secondo loro e secondo anche noi oggi rappresenta l'unico e vero sole. In particolare poi fu un cristiano, uno scrittore e vescovo cristiano, che fu Epifanio di Salamina, a rendersi conto appunto dei punti di contatto che c'erano tra la festa del sole invitto e la nascita di Cristo, in quanto questa festa comunque celebrava la rivincita della luce sulle tenebre. E forse proprio per sfruttare queste somiglianze e riuscire in questo modo a, in un certo senso, sovrapporre alla ricorrenza pagana quella cristiana, nel IV secolo Giulio I fissò la data di nascita di Gesù proprio il 25 dicembre, data che fu ufficializzata nel 529 dall'imperatore Giustiniano, che la rese proprio festa ufficiale nell'impero romano. E quindi è per questo che ancora oggi festeggiamo il Natale il 25 dicembre, almeno per quanto riguarda tutti i cristiani del mondo. Ma cosa dice la Bibbia riguardo a Natale? Come ha detto all'inizio anche Marcello, già nel Vangelo viene preannunciata la venuta del Messia, ma nella Bibbia troviamo circa 300 profezie scritte da autori diversi nell'arco di molti secoli che prefigurano l'arrivo del Messia. E non possiamo chiaramente adesso starli a elencare tutti quanti, però è importante sottolineare, io sono andato anche a vedere esattamente che differenza c'è tra una profezia e una previsione. Una profezia sappiamo che è un'affermazione che prevede il futuro. Anche una previsione è un'affermazione che prevede il futuro, ma la previsione si basa, ci sono due differenze molto importanti, sostanziali, tra profezia e previsione. Una previsione ha alla base un processo empirico, un processo logico, che si basa su delle leggi anche naturali, su delle leggi fisiche, su cose scientifiche, che quindi sono cose che vengono dalla sapienza umana. E però ad esempio noi vediamo come la meteorologia studia le previsioni del tempo basandosi su processi fisici, processi spiegabili dalla scienza. La profezia è invece legata, non è legata a dati di fatto o ragionamenti, è semplicemente una prescienza, o se così vogliamo chiamarla, una chiaroveggenza di chi se ne fa portatore, che appunto nella Bibbia erano i profeti, quindi un qualcosa di sovrannaturale. E quindi chiaro per noi credenti nati di nuovo che la nascita di Gesù Cristo rappresenta un evento non raro, ma un evento unico, in quanto questo evento non è mai stato eguagliato da nessun'altra persona sulla terra. E ad esempio noi i cristiani, noi credenti anche nati di nuovo, riteniamo che tutte le profezie messianiche, cioè legate all'avvento di Cristo, si sono adempiute con la venuta di Gesù Cristo stesso, ma ci sono ancora cose che dovranno avvenire, che sono state già profetizzate nella Bibbia e che aspettiamo che avverranno in tempi di cui ancora non sappiamo esattamente quando. E quindi noi sappiamo che in generale Natale è il giorno in cui è nato il Salvatore e rappresenta l'inizio di tutte queste profezie messianiche. Alcune di queste profezie in particolare le troviamo già in Genesi. In Genesi 49,10 Giacobbe morente dice: lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Anche in Geremia 23,5,6 è scritto: ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Sempre in Geremia, qualche versetto dopo, in Geremia 33, versetti 14 e 16, dice: ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. Da questi passi, scritti centinaia di anni prima della venuta di Cristo sulla terra, sicuramente possiamo evincere che innanzitutto la tribù di Giuda è la tribù da cui arriverà Re Davide, quindi anche Re Salomone e la loro progenie, e da cui verrà anche Gesù Cristo stesso, che viene descritto nella Bibbia anche come il leone della tribù di Giuda. E troviamo anche sicuramente delle promesse che si sono adempiute con la venuta di Gesù Cristo, ma troviamo anche delle promesse importanti riguardo il suo ritorno, perché qui si dice che il Signore si è venuto sulla terra per salvare l'uomo, ma dice anche che tornerà il Signore, tornerà per giudicare i popoli, tornerà per regnare. E qui troviamo delle promesse che si adempiranno, non soltanto promesse che si sono adempiute, ma che si dovranno ancora realizzare. Possiamo affermare da credenti che Cristo quindi non è un uomo divenuto Dio, ma possiamo dire che è Dio stesso che si è incarnato, che si è fatto uomo, che si è reso umile e che proviene non da un regno terreno, ma da un regno celeste, un regno che è al di fuori della concezione umana. E possiamo dire che la sua vita è la più santa, la più perfetta che sia mai entrata nella vita terrena, ma allo stesso tempo che è entrata anche dalla porta più umile. Sappiamo tutti in quali condizioni Gesù stesso è venuto in questo mondo. La sua nascita sicuramente per noi è un avvento, è un avvenimento veramente unico. Quindi al di là delle origini pagane del Natale, il giorno scelto dalla tradizione è puramente fittizio, ma può comunque offrire occasione per noi cristiani, nati di nuovo, di annunciare al mondo l'opera di Gesù Cristo il Salvatore. Nel caso del giorno di Natale, ma lo stesso discorso vale anche per il giorno della Pasqua, occorre per noi credenti dimostrare quindi equilibrio, senza quindi cadere nella sterile polemica. In quanto il discorso sui giorni è un fatto puramente marginale, non è un punto fermo della dottrina, non deve essere un punto fermo. L'importante è comprendere pienamente il significato e la portata universale di questi eventi, ciò che significano per le nostre vite. Per il Natale sicuramente la venuta nel mondo del Salvatore promesso è lo scopo principale, e per la Pasqua invece deve essere il trionfo di Cristo sul peccato e sulla morte. In Romani 8,2 è scritto: perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quindi, fermo restando il principio in base al quale per i veri credenti il Natale e la Pasqua sono tutti i giorni della loro vita, perché sappiamo che Gesù Cristo è venuto nelle nostre vite come personale salvatore e ci ha liberati dal peccato e dalla morte, come lo ricordiamo nella Pasqua, per noi credenti questi eventi devono rappresentare un'importante occasione, un'importante opportunità per ricordare che il Signore Gesù, per ricordare ciò che il Signore Gesù ha fatto nelle nostre vite e che continua a fare ancora oggi e che continuerà a farlo ancora. E soprattutto dobbiamo cogliere questa occasione per annunciarlo agli altri, senza cadere nelle sterili polemiche o nelle cose futili. Sicuramente il Natale può rappresentare per noi un motivo per stare insieme ai nostri cari, ma soprattutto ricordiamo che deve essere uno sprono, una motivazione anche per annunciare il regno di Dio a chi ancora non conosce la salvezza in Cristo.